Stasera abbiamo questo titolo molto, molto... Ci ho pensato 7 volte se fare questa domanda o no, perché sentivo già Samuele sul collo. Ho detto, lo faccio o non lo faccio? Se lo faccio. E la domanda qua è colpa di Dio quando le persone soffrono?
Ma sei coraggioso, eh?
Veramente?
Oh, coraggioso masochista.
Vediamo, 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 dai. Sai cosa, Samuele? Tu stasera mi dovrai aiutare, facciamo così.
Io?
Così almeno sei alleato. Sei un
Come
alleato.
Faccio ad aiutare un rabbio?
Perché no? Allora, domanda. Temo, ripeto, questa domanda qua è stata scritta non so quanti anni fa. Anni e anni fa. E sembra che sia stata scritta settimana scorsa. Domanda, temo che stia perdendo la mia fede in Dio in seguito alle tragedie avvenute recentemente. Se Dio permette che queste sofferenze avvengano, come posso credere in Lui? Domanda da 1 milione di dollari. Hai una giustificazione per ciò che ha fatto o per ciò che sta succedendo? Questa è una domanda che penso che tutti ci poniamo, una domanda molto lecita. Vediamo, vediamo la risposta, se è abbastanza esaudiente o meno. Risposta del rabbino. Anch'io sono addolorato e scioccato dalle tragedie avvenute nelle ultime settimane. Qualsiasi persona si pone le stesse domande. Alcuni pensano che questi eventi mettono alla prova la loro fede insormontabile. Ciò è comprensibile. Tuttavia, senza voler difendere Dio, dice il rabbino, credo sia il caso di differenziare tra il respingere Dio, vuol dire non credere più in Lui, respingere Dio, e essere in collera con lui. Cioè, qua il Rav comincia a dire: sono d'accordo con te, la tua domanda è lecita, lo sento anch'io, provo anch'io questo dolore, però mettiamo i puntini sulle U. Un conto è non credere più in Dio, vuol dire perdere, come qua dice, perdere la fede in Dio per ciò che succede. Un conto è quello. Un conto è essere un po' amareggiato con Dio, essere un po' arrabbiato con Dio, avere delle domande su Dio, perciò sono due cose diverse. Qualsiasi volta che una persona innocente soffre, ci si trova di fronte a una contraddizione. Quando una persona innocente soffre, c'è qualcosa che non funziona. Perché chi è innocente non dovrebbe soffrire. Allora, qualsiasi volta che una persona innocente soffre, ci si trova di fronte a una contraddizione. La fede in un Dio giusto e buono, da un lato abbiamo, io ho fede in Dio, Dio è giusto, Dio è buono. Dall'altro lato, cosa abbiamo? La sofferenza di persone innocenti. La maggior parte della gente preferisce la soluzione più facile alla tensione morale causata da questa incongruenza e si accontentano di una delle due visioni semplicistiche. Due punti. O Dio non è responsabile, perché non esiste. Dio non esiste, come fa a essere responsabile lui? Ok? O Dio esiste, ma è inerme, rimane inerme. Questa è una parte. Oppure c'è chi vuole dire, qua stiamo dicendo quello che le persone pensano, no? Davanti a una domanda del genere, allora come le persone la vedono? Beh, Dio non esiste, allora chissà, è il fatto, il destino, è il mondo, perciò non è colpa di Dio, Dio non esiste neanche. O no, Dio esiste. Però è passivo, rimane inerme, rimane con le mani in mano. Questa è una risposta. Oppure quelle persone che dicono: le vittime non erano innocenti perché meritavano di essere punite. Ciò detto, perciò abbiamo questi due modi di vedere, no? Detto ciò, il pensiero ebraico non cerca mai soluzioni facili. Queste che abbiamo appena elencato sono soluzioni facili. Dio non esiste, non è colpa sua. Dio c'è, ma dormiva. Quelli erano peccatori, meritavano di morire. Queste sono risposte molto semplici. Invece c'è il pensiero ebraico non cerca soluzioni se facili. Ed ecco allora l'approccio ebraico alla tua domanda. È chiaro? So che magari è difficile seguire senza un testo, perciò se non è chiaro, fermatemi. Ok. La prima risposta che il nostro Rav dà, chi è il nostro Rav di turno? Rav Amos, Aaron Moss, Aaron Moss, ok. Dice, la prima risposta, Dio è responsabile, punto, secco. La domanda è, Dio è responsabile se persone soffrono? Sì, Dio è responsabile. Non possiamo accettare l'idea vile, addirittura dice, che Dio non sia responsabile e che qualsiasi cosa accada, che accade nel mondo, che non è compatibile con la nostra percezione della sua bontà, non finisce la frase, è meramente un atto amorale e indifferente della natura. Perciò dice, Dio è responsabile. E noi non possiamo dire che ogni volta che la nostra concezione di un Dio buono, no, viene in qualche modo intaccato perché succede qualcosa di male, no? Allora non possiamo dire che, beh, Dio non è responsabile perché lui è buono, perciò Dio, un Dio buono non fa succedere queste cose qua. Dice, no, non può essere una risposta questa. Allora questa cosa è un atto meramente amorale da parte nostra, se pensiamo in questo modo, è indifferente della natura, poiché chi è responsabile della natura se non Dio? Cioè, Dio non ha bisogno che non lo difendiamo. E infatti dice, senza voler difendere Dio, Dio è responsabile. Noi cerchiamo la verità, non cerchiamo di smussare gli angoli. Certo, la verità magari non è sempre facile da capire, ok? Però chi sta rispondendo è molto diretto e molto onesto. Dice, è inutile che siamo qua a cercare di difendere Dio, che se qualcosa di male, che Dio fa soltanto il bene, le cose di male che succedono, no, Dio non c'entrava. No, non è così. Dio è responsabile di tutto quello che succede nel mondo a 360 gradi. E guai se non fosse così. Poiché chi è responsabile della natura se non Dio? E che tipo di Dio è se non può controllare la natura? I tsunami che vengono, i terremoti, e qualsiasi cosa che viene e uccide persone. Cos'è? Dio non era lì? Era la natura? Di colpo la natura va da sola? No. Tutto è giostrato da Dio. La natura è responsabile. Dio è responsabile della natura. Punto numero uno. Punto numero due. La seconda va avanti nel rispondere. Non è una punizione, perché subito non ti viene a pensare, ah, allora, se succedono certe cose nel mondo, sicuramente è una punizione. Non è detto, non è detto. Non è una punizione, anzi dice, Dio non è un tiranno che punisce indiscriminatamente i malvagi e gli innocenti. Perché in un terremoto, in un tsunami, una cosa così, anche gli innocenti si fanno male. Allora tutti colpevoli? Allora non è questione di punire, perché se punisci soltanto chi eventualmente meriterebbe di essere punito. Infatti dice, anche durante il diluvio universale, le persone innocenti furono risparmiate. Adamo, la sua famiglia, Noè, la sua famiglia, chi era innocente si è risparmiato. Ma quale persona morale ha l'impudenza di dire che tutti coloro che sono morti nel diluvio se lo meritavano? Cioè, come fai a dire, ah beh, lui è morto, se lo meritava. Terza parte della risposta. Attenzione qua, noi non desideriamo spiegazioni. Se avessimo una spiegazione, bellissima questa, se avessimo una spiegazione del fatto, del perché persone innocenti soffrono, muoiono, eccetera, se noi cerchiamo questa risposta e vogliamo una spiegazione, potremmo continuare la nostra routine come se niente fosse. Ci sentiremo tranquilli che c'è un motivo che giustifica la morte di centinaia di migliaia di persone e la sofferenza di milioni di persone. Questo sarebbe un risultato ancora più tragico. Questa risposta è la più bella di tutte, a mio avviso. Ovvero, tu fai la domanda che abbiamo chiesto all'inizio, ma se tu vuoi per forza una risposta a questa domanda e se la trovi, perché le persone soffrono, perché i buoni muoiono e così via, se tu trovi una risposta diventa una cosa ancora più tragica della cosa, perché? Ah, ho trovato una risposta, ho capito, perciò io sto legittimizzando la morte, la sofferenza di queste persone, che è la cosa peggiore di tutte. Perciò qua dice, noi non desideriamo spiegazioni. Rileggiamo. Se avessimo una spiegazione, se la troviamo, potremmo, cosa succede? Che ognuno continua la sua vita normale come se niente fosse. Ah, ho capito perché a Gaza muoiono come si chiama, di là in Russia con il conflitto Russia con Ucraina muoiono. Ah, ho capito perché in Siria, dovunque. Ah, ok, adesso capisco, vabbè, vado avanti la mia vita. No. È la cosa peggiore quando tu capisci e accetti come se niente fosse. Allora ci sentiremo tranquilli che c'è un motivo che giustifica la morte di centinaia di migliaia di persone. Questo mi viene in mente quando Mosè stava pascolando prima di diventare Mosè, no? Sta pascolando il gregge di suo suocero ancora in Midian, la famosa storia. Che è il cespuglio ardente, no? Che vede questo cespuglio ardente, si avvicina e lì Dio gli appare a Mosè e gli dà l'incarico di andare a salvare gli ebrei in Egitto. In quella situazione dove c'erano questo cespuglio che bruciava e così via, Mosè fa la domanda fatidica. Dice, ma Dio, perché tutta questa sofferenza? Perché fai del male agli ebrei? Perché questa sofferenza? Cosa hanno fatto gli ebrei? Perché gli ebrei non è che sono nati in Egitto perché hanno peccato. Se ci ricordiamo, è una cosa pensata a tavolino. Dio ha detto ad Abramo, i tuoi discendenti andranno in schiavitù in Egitto, in diaspora. Da Abramo era già deciso, perciò non era una questione di una punizione per qualcosa. Dio aveva deciso, punto e stop. Allora, quando Mosè si trova davanti a questo fuoco, il fuoco rappresenta il bruciare, la sofferenza, no? Allora, Dio, Mosè, parafrasando, è come se sta chiedendo a Dio perché la Shoah, perché i pogrom, perché la guerra in Israele, perché tutte queste sofferenze qua? Dio, perché? Quando Dio fa per rispondergli, fate attenzione, quando Dio vuole rispondere a Mosè il perché, hai fatto una domanda, vedi che ti rispondo, Dio dice, la Torah scrive che Mosè copre la sua faccia e non vuole vedere il volto di Hashem. In un certo senso, Mosè si rifiuta di sentire la domanda che Dio sta rispondendo. Lui ha fatto una domanda, Dio sta per rispondergli, e Mosè dice: no, non voglio sentire. Perché? Tu mi hai fatto questa domanda, ci sto rispondendo: no, non voglio sapere. Perché? Perché Mosè sta andando in missione a salvare questi ebrei. Tu mi stai mandando a salvarli? Se tu, Hashem, mi vieni a spiegare il perché tu hai deciso di farli soffrire, allora se io vado lì per salvarli, io devo sentire la loro sofferenza e non dire, ah vabbè, adesso capisco perché stanno soffrendo, perché Dio me l'ha detto. Allora Mosè non sarebbe stato un sincero salvatore. Perché? Perché in cuor suo Dio gli ha appena spiegato del perché gli ebrei debbano soffrire. Però Mosè, essendo che era attaccato al popolo ed era un servitore del popolo, non voleva neanche sentire qualsiasi ragione Hashem avesse di farli soffrire. Perché? Io sono il loro difensore. Io non sono il tuo difensore, Dio. Sono il loro difensore. Perciò io se li difendo punto e stop. Non voglio sentire niente di male su di loro, neanche da te, Dio. Oh, questo è lo stesso concetto che mi è venuto in mente. Qua lui dice, va bene, la domanda è perché i buoni soffrono? Vuoi che ti rispondo? Veramente vuoi? Così tu stai col cuore, con l'animo in pace? Ah, allora adesso capisco, allora andiamo avanti. Cioè, diventare indifferente a una cosa così grave che persone muoiono e sono innocenti e lo sai perché? E poi diciamo che okay, va bene, adesso capisco. No, da umano non devi sapere la risposta, perché qua dice questo sarebbe un risultato ancora più tragico. Poi va avanti, dice il punto numero 4: ci è permesso essere amareggiati con Dio. Anche le persone più giuste hanno spesso protestato contro alcune decisioni di Dio. Abramo difese il popolo di Sodoma quando Dio vuole distruggerlo, no? Ha fatto di tutto per salvarli, perciò si è lamentato con Dio. Mosè intercedette a favore dei figli di Israele nell'episodio del vitello d'oro. Quando Dio voleva distruggerli, Mosè li ha salvati, ha cercato perlomeno di salvarli. Ha detto, li cancellerò tutti, gli fa no, piuttosto cancelli anche me. Quando Dio decise di annientarli, non dobbiamo essere per forza d'accordo con i decreti di Dio. E abbiamo diritto di essere in collera con Lui, di non capire, di non pensarla come Lui, di essere amareggiati di Lui, questo sì. E anche dopo l'evento, anche se accettiamo il fatto che Dio è il vero giudice, se vediamo qualcosa che a noi sembra ingiusto, non riusciamo a darci pace e siamo autorizzati e dobbiamo urlare a Dio ed esigere la fine di questo dolore. Perciò non capiamo, fa parte del gioco, di non tutto noi possiamo capire di quello che Dio fa. Però non lo accetto, però mi arrabbio, però inveisco, perché difendo il mondo, difendo l'umanità. La risposta ebraica alle tragedie è sia audace che impegnativa, quello che stiamo raccontando adesso. Ossia, non cercare di risolvere il paradosso, ma lascia che ti infastidisca. È inutile che tu vai a cercare una risposta. Cominciamo prima, perché se ritrovi una risposta diventi insensibile, non ti tocca più. Se invece tu non hai una risposta, sei infastidito da quello che succede, perché questa sensazione ti porterà, questo fastidio che tu trovi, questa rabbia che tu hai, questa amarezza che tu hai, cosa è buona, perché questa sensazione ti porterà a fare qualcosa, a capire che il mondo deve cambiare e diventare un posto solo di bontà e pace. Guai capire il perché. Non ti tocca più, non sei più infastidito, non fai più niente, allora va bene così. Se invece la domanda persiste, il fastidio c'è, cosa succede? tu cercherai di fare in modo che queste ingiustizie non avvengano più, cercherai con tutta la tua forza di fare del bene, di aumentare il benessere nel mondo. La sofferenza degli innocenti non rientra nella mia visione del mondo, scrive il Rav, e dunque deve avere fine. Noi non vogliamo una risposta, noi vogliamo la fine del male, che mi interessa sapere il perché. Deve finire questa storia, punto e stop. Da parte nostra dobbiamo fare tutto il possibile per alleviare la sofferenza delle persone intorno a noi. Poi possiamo rivolgerci a Dio e chiedergli di fare lo stesso. Noi cominciamo a fare in modo che le persone che soffrono, che non soffrono più, di fare qualsiasi cosa che noi possiamo fare. Poi chiediamo anche a Dio. Non abbandonare la fede in Dio e non perdere la tua fiducia nell'innocenza umana, ma lascia che entrambi creino una tensione sacra che sfoci in una pulsione per la bontà e fai qualcosa. Perciò alla fine Dio è responsabile di tutto, niente succede in questo mondo senza che Dio lo permetta, perlomeno, o che Dio lo voglia. Perciò certo che dietro ogni disegno, anche quello più strano, c'è dietro Dio. Perché? Non lo sappiamo. Non siamo tenuti a saperlo. Dio non è tenuto a darci queste risposte. Lui sa quello che fa. Dobbiamo fidarci di Lui. Però fidarci di Lui non vuol dire che noi rimaniamo in silenzio. Lascio lui vuol dire che noi capiamo che lui è superiore, però a noi non ci va bene. Dio non mi sta bene. Mi lamento, prego. Voglio che finisca questa situazione. Non voglio neanche sapere cosa tu pensi, perché? Perché poi divento passivo. No, rimaniamo con questa domanda che ci dà fastidio, che ci sprona. Questo fastidio ci deve spronare a dire: ok, io vado. E cerco di fare qualcosa per migliorare il mondo, per aiutare le persone che soffrono. In qualsiasi modo io posso. Perciò, per essere una domanda, una risposta breve, diciamo, penso che sia abbastanza esauriente, però sentiamo voi. Qualcuno ha da aggiungere, da ridire, non so, da commentare?
Rav, c'è mia moglie che vuole dire qualcosa, solo che non
Prego,
ci che dire.
madame.
Ok, si può dire, anziché Dio permette, Dio non interviene, perché permettere in italiano ha il doppio senso di dire, non so, mamma, voglio andare alla festa, no, non te lo permetto, oppure permetto perché non intervengo.
No,
No, non si può dire che non interviene.
non interviene significa, beh, loro hanno deciso di fare questo, non intervengo. No, assolutamente no. Perché a priori Dio c'entra nella cosa. Non è che Dio vede una cosa che qualcuno fa e dice, vabbè, te lo lascio fare. No, assolutamente no. Guai se fosse così. Se fosse così vuol dire che le forze del male hanno una loro forza, una loro indipendenza, una loro decisione. Non è così. Dio permette, non permette, Dio vuole,
Zoom
Dio
può
lascia.
mettere, chiudere il microfono, gli utenti Zoom, perché non sento bene se c'è rumori.
Infatti, ah, ecco. Perciò non è che Dio dice, vabbè, non ho scelta. Lascio fare, no, Dio permette, Dio lascia che succedano queste cose, Dio fa succedere queste cose. C'è? Ci siete?
No, un attimo.
Madame Modella.
Ecco, no, c'è differenza tra Dio lascia che succedano queste cose e Dio fa che succedano queste cose. C'è una differenza abissale tra i due.
Dio non lascia. Dio, se noi diciamo Dio lascia, mi dica lei, magari in italiano, mi dica la differenza e vediamo di capire.
Allora, il nostro libero arbitrio ci permette di fare quello che vogliamo, nel bene e nel male. E poi ci sono le nostre conseguenze. Se Dio intervenisse in tutte le cose che noi facciamo, non saremmo più liberi.
Esatto.
Ecco, e allora qui voglio sentire, insomma, una spiegazione un po' più profonda che...
Allora, noi tutti abbiamo libero arbitrio. Non tutti in realtà. Animali non hanno libero arbitrio. Non tutti hanno libero arbitrio. Quando succedono queste cose nel mondo è perché per qualche motivo Dio vuole che quella cosa succeda. E chi fa quella cosa è semplicemente quello che sta facendo, l'azione pratica, ma tutto da dove nasce?
L'esecutore intende.
L'esecutore, ok. Okay. Ma da dove nasce tutto? Nasce da Dio. Non è che qualcuno di per sé pensa di fare un qualcosa e Dio sta fermo, e Dio sta zitto. Tutto nasce da Dio. Quando Dio, tramite, quando il, come si chiama, il faraone ha schiavizzato gli ebrei, perché l'ha fatto? Perché Dio aveva già deciso centinaia di anni prima con Abramo, sappi che i tuoi figli andranno a essere schiavi. Perciò il faraone era soltanto l'esecutore, ma era già un qualcosa che Dio aveva predisposto. E così ogni cosa nel mondo. C'è chi lo fa e c'è chi lo vuole. Questo è Dio.
Bravo, volevo dire una cosa però. Il faraone era l'esecutore e fin qui ci siamo. Però ci sarebbe stata una opzione anche in questo esecutore. Che anche l'esecutore, essendo dotato di libero arbitrio, se diceva no, io non lo faccio.
Benissimo, infatti Dio non ha detto, ehi faraone, fai questo. Dio non gliel'ha detto. È il faraone che poi... Esatto. Ha goduto a fare, cioè, lui che ha voluto farlo, Dio non gliel'ha chiesto, è per quello che lui viene punito. Infatti, perché viene punito? Perché Dio non gliel'ha chiesto, si è mischiato. Poteva dire io non voglio farlo, e poi qualcun altro saltava fuori.
Esatto.
Dio non ha chiesto il faraone, vai a farlo.
Perché è un concetto difficile, ma certo. È un concetto che si lega molto al fatto che Hashem è Echad. Perché se fosse una cosa che permette, vuol dire che non è più Echad, che c'è un'altra entità ben distinta e potente che può far fare delle...
Appunto, non è che Dio, che loro decidono di fare cosa di male e Dio dice vabbè dai, fai. No, assolutamente no. Se fosse così vuol dire che c'è un'altra forza nel mondo che può decidere cosa deve succedere. Se fosse così vuol dire che le forze del male hanno una loro entità, una loro, che si dice, che non hanno bisogno di Dio.
Autonomia.
Autonomia, autorità, sì. Non è così. Tutto è sotto il dominio di Hashem. Che poi noi non capiamo, ok, questo è un altro discorso. Ma niente si muove senza che Hashem lo voglia. Ok, qualcun altro? Samuele, avevi acceso il microfono?
Sì, mi piace l'idea di potermi arrabbiare con Dio.
Vedi?
Cioè, posso...
Sì, un attimo. Conoscendoti, non che ti arrabbi e poi rimani tutto uguale. Arrabbiarsi con Dio vuol dire che, sì, tu non accetti vedere un bambino che muore o quello che è, però fai qualcosa. Molto facile arrabbiarsi con Dio e poi andare a dormire tranquillamente come se niente fosse. No, se ti vuoi arrabbiare con Dio, ci sto, però fai qualcosa. Se no non hai diritto di lamentarti con Dio quando tu stesso sei il primo che non fai.
No, fare si fa, non è che anche noi siamo in progressione, anche noi
No,
passi
non dico,
avanti.
non dico te, dico in generale, te,
No,
tu.
dico in generale, cerchiamo
Ok,
di
perciò chi
fare.
si lamenta con Dio può lamentarsi, è lecito, a patto che lui sia il primo a fare un qualcosa per migliorare la situazione del mondo.
Ma questo mi va bene perché in effetti fino a qualche shiur indietro si doveva accettare a spada tratta e non dire niente, e accettare senza neanche poter arrabbiarsi un attimino. Invece adesso che ci si può un po' arrabbiare.
Ma attenzione, attenzione, l'arrabbiarti con Dio è soltanto un modo per spronarti a fare qualcosa.
Certo.
Quando ti arrabbi con Dio vuol dire che tu non accetti la situazione, non accetti la sofferenza. E se non accetti sei infastidito. E se sei infastidito devi fare qualcosa. E questo
Certo.
è un campo. Esatto. Okay. Allora se questo è il modo, allora sì che una persona può, tra virgolette, arrabbiarsi con Dio. Perché se io faccio qualcosa, allora Dio fai qualcosa anche tu. Allora sì.
E gli innocenti che muoiono possono essere considerati come un effetto collaterale della guerra. Cioè, erano lì, io dovevo fare, passavano da lì. E ci sono rimasti dentro, o no?
No, chi doveva morire, c'era un disegno dietro che doveva morire. Innocente o colpevole, quando una persona muore c'è un disegno dietro. Di nuovo, un disegno che a noi umani magari non è totalmente chiaro, ma non succede casualmente. È Hashem che manda l'angelo della morte a chi lui desidera, che sia un anziano di 120 anni o che sia un bambino, mai sia, ma è tutto governato da Dio. Ma non sempre noi possiamo capire. Però sì, è tutto di Dio. Tutto di Dio, assolutamente.
Bene, chiaro.
Ma Rav,
posso dire,
Vittorio, sì.
sì, il ragionamento sure è, diciamo, impeccabile, sicuramente mi piace. Se posso sintetizzare una battuta, però è 4.000 anni che siamo stufi di prendere gli schiaffi. Però è anche vero che chi ci ha dato gli schiaffi è sparito e noi siamo ancora qua. Se guardiamo ai Romani, se
Bello,
guardiamo, no,
bello, bello.
a tutti quelli che ci hanno buttato fuori dalla Spagna, eccetera, eccetera, tutti questi popoli che ci hanno dato gli schiaffi. Non ci sono più, noi che li abbiamo presi ci siamo ancora. E quindi
Questo vuol dire che la vecchia scuola che gli schiaffi fanno bene gli schiaffi. La vecchia scuola all'epoca vostra, a mia no, già no, all'epoca vostra i maestri col cinturino picchiavano. Oggi, se il maestro dice una parola storta, il giorno dopo arrivano i genitori che
è
difendono i
vero.
figli. È una follia questa. Anche gli schiaffi erano una follia, ma all'epoca funzionava. Oggi, Lina.
Ci farò l'ultima della classe perché ci sono proprio tre cose che non ho capito.
Ok.
La prima è quella che hai appena detto: se sei arrabbiato con Dio, devi fare qualcosa. Cosa devo fare?
Allora, tu sei arrabbiato, arrabbiata, con Dio per, non so, per un'ingiustizia che vedi, no? Allora, tu, no, una persona, quando dico tu, intendo noi, ok? Una persona, se si lamenta con Dio per quello che sta succedendo, perlomeno deve essere lui attivo per evitare che quell'ingiustizia accada. Non possiamo dire. Io sto fermo, guardo un film e mi arrabbio con Dio che fa il film a modo suo.
Ma nel caso specifico attuale vuol dire che quando vado alle manifestazioni, quando quelle cose lì, vuol dire che faccio qualcosa, è questo il fare che lei intende?
Pare vuol dire che se c'è adesso una forza nel mondo, una forza negativa molto forte che ha preso piede, no? Forza del male, allora io devo contrastare questa forza del male. Il discorso che dicevamo l'altra volta, noi non siamo soldati in Israele che andiamo a fare, noi siamo fuori da Israele e non abbiamo neanche l'età di fare l'esercito, neanche le capacità. Noi dobbiamo combattere il male, ognuno da dove si trova nella sua vita, non come lui è, deve combattere il male facendo qualcosa di buono, aumentando la luce, stesso discorso, aumentando la luce il buio pian piano sparisce. Perciò noi, per esempio, aumentare una preghiera, dire un Tehillim, come le donne, centinaia di donne, ah, adesso vi racconto questa. Ci sono delle donne che hanno cominciato in Israele a accendere le candele, mai in vita loro hanno acceso candele, tante in Israele, adesso lo fanno. Questo è un modo di aumentare la luce. Perciò noi dobbiamo, se vogliamo avere il permesso, tra virgolette, di lamentarci con Dio, almeno dobbiamo dire, senti Dio, io sto facendo questo, questo e quest'altro, sto aumentando, sto migliorando me stesso, sto aiutando il prossimo, aumento luce nel mondo. Perché allora questo buio non sparisce? Allora sì che possiamo alzare, tra virgolette, la voce, quando facciamo un qualcosa. La cosa che volevo raccontarvi, mi ha scritto per far vedere come da ogni cosa di male, alla fine un qualcosa di buono ne esce. In Israele lo stiamo vedendo palesemente, no? Che c'è questo. L'abbiamo ripetuto tante volte che c'è tanto fratellanza e tanto ritorno, tanta teshuva, tanti, tanti, tanti stanno, chi con le candele, chi col tzitzit, chi, tanti stanno aumentando in tanti fronti. L'altro giorno, martedì, mercoledì, se non mi ricordo che giorno era, mi scrive una signora che io non conosco chi sia, mi scrive su Messenger, si vede che lei vede le mie lezioni, quello che è, e mi scrive una domanda, e mi scrive, lei è di Roma. Dice, hanno cambiato casa e mi chiede se possono mettere le mezuzot dentro quella di fuori della casa. Lei ha paura, come tanti me l'hanno chiesto ultimamente, ha paura di metterla fuori, fa, la posso mettere dentro, però voglio che valga lo stesso, non voglio che siano. Cioè lei diceva, ho paura, però voglio fare le cose giuste. Va bene, gli ho risposto quello che gli ho risposto, gli ho mandato le foto, eccetera. Ok. Quando ho visto che questa signora chiedeva, eccetera, io ho chiesto, signora, mi permette una domanda, io non la conosco, ma lei di norma accende le candele di Shabbat? Gli fanno, no, non le accendo. Allora gli ho raccontato che tante, tante, tante donne in Israele non osservanti hanno cominciato ad accendere le candele e lo fanno per la situazione, per i soldati, per tutto l'altro. E gli ho detto, senta, provi a pensare, a prendere in considerazione, magari che si può farlo anche lei. Gli ho mandato un link in italiano con la spiegazione del perché se c'è nelle candele, di tutte le motivazioni, eccetera, eccetera. E poi venerdì gli ho mandato, il solito che mando sempre, loro, gli orari di tutte le città con la benedizione in traslitterato. Io gliel'ho messo davanti, poi se fa, fa, poi vediamo. Mi arriva, stavo per andare al tempio. Mi arriva un messaggio dalla signora da Roma, perché Roma entra Shabbat qualche minuto prima di Milano, con le due candele che lei aveva acceso, con scritto Shabbat Shalom. Per dire che tutto questo pasticcio qua ha fatto in sì che lei avesse paura di mettere la mezuzah e voleva chiedere come fare. E questo ha portato che io ho chiesto delle candele e lei le ha accese. E immagino che le accenderà anche il prossimo Shabbat. Allora, infatti, io sono in negozio, a quell'ora sono in negozio che lavoro, faccio bene, le accendo in negozio. Vedete, il male c'è. Finché non arriverà Mashiach, il male ci sarà. Magari meno forte, magari a volte più forte, a volte meno forte, ma il male in sé, finché non arriva Mashiach, ce lo portiamo dietro. Lo possiamo dominare, lo possiamo tenere a bada, sì, ma esisterà per sempre. Quando arriverà Mashiach, C'è scritto Veruach Atumah Virminares, il male sparirà. Adesso stiamo combattendo pian piano per eliminare questo male. Perciò, se il male esiste e finché arriviamo a Mashiach ci sarà, però quando vediamo tutte queste sfaccettature, queste cose che di bene che vengono proprio tramite il male, allora uno dice, vedi, qua c'è Dio, c'è del male, c'è un'esplosione nel mondo di follia, di male, di violenza, quello che vuoi, però guardiamo l'effetto positivo, che tante persone hanno migliorato la loro condotta e le loro mitzvot, come questi esempi che abbiamo appena portato. Certo, dispiace, è ovvio che dispiace quello che succede, però fa parte del bene e il male, della battaglia del bene e il male. Però almeno nel male vediamo che Baruch Hashem tanta positività si è aggiunta nel mondo. E anche tra di noi, tanti di noi hanno aumentato, Vittorio l'ha raccontato mille volte, che ha cominciato a mettere tefillin, Samuele ormai non ne parliamo, che è quasi vice rabbino della Svizzera. Perciò tanti di noi hanno qualcosa, hanno aumentato, e anche gente che noi conosciamo in Israele. Sapete cosa vuol dire? In Israele i non religiosi non sono i non religiosi in Europa. Un non religioso in Europa una decina di volte all'anno al tempio ci va, 10 no, 5 sì. Chi pure Shana Sukkot, pure il non religioso ci va al tempio. Il non religioso le candele le accende ogni tanto, fanno qua sicuramente sì. Pesach, il non religioso la matana, ma perciò il non religioso fuori non è quello che è in Israele. In Israele quando uno è non osservante vuol dire che proprio non osserva, zero, né Kippur, né Shabbat, niente. È un dato di fatto. Quando questi non osservanti in Israele cominciano a accendere la candela, a fare Kippur, come la storia che ho raccontato di quello che si è salvato e ha fatto Kippur, cioè questi brutti eventi stanno portando a un risveglio molto molto forte che io non ho mai visto finora. Non ho mai visto, ma lo dicono tutti. Ma neanche alla guerra dei sei giorni, a Kippur, non c'era questo risveglio che c'è oggi. Perciò il male purtroppo c'è ancora, non l'abbiamo ancora sconfitto, non abbiamo vinto la battaglia. Però Baruch Hashem, quanto bene è venuta a galla da questa brutta situazione. Vediamola così, prendiamola almeno in questo modo. Almeno. Chi è che voleva dire?
Sì. Una domanda, perché lei ha parlato prima, tu hai parlato prima dei bambini che dicono, ma perché muoiono bambino? Ma Acher, quando ha visto il padre che diceva al bambino vai sull'albero a fare la mitzvah del nido, allora, sono due mitzvot che allungano la vita, quelle di ascoltare e ubbidire i genitori e quella della mitzvah del nido. Il bambino va sull'albero, casca giù e muore. E Acher dice, io in Hashem non credo più. Perché? Perché lui sapeva benissimo di questa cosa. Sapeva benissimo che tutto volere di Hashem, per quello si è ribellato. Però non sapeva il motivo per cui era successo. Questo è il fatto.
Ripeto, noi siamo umani, Dio è Dio. Non avremo, possiamo avere migliaia di questi articoli e di quello che vuoi, ma non risponderemo mai al 100% alle tutte le nostre domande che noi abbiamo. Quello che possiamo fare è essere attivi, di non rimanere con le mani ferme. La cosa più facile da fare è lamentarsi. La cosa più facile da fare è lamentarsi e comunque fare niente. Anzi, puntare anche il dito su Dio e dire colpa sua e poi non fai niente. No, non è così. Possiamo lamentarci, lamentarci di sofferenza per il prossimo. Però dobbiamo fare qualcosa, ognuno è responsabile. Siamo 8 miliardi di persone al mondo, o quello che è? Ognuno di questi personaggi al mondo ha un pezzetto del mondo che lui è responsabile. Tutti noi abbiamo un pezzetto sulla quale noi siamo responsabili. Non possiamo dire, vabbè, io lo faccio fare a lui, io no. No, tutti, tutti. tutti gli uomini, le donne di questo mondo hanno una responsabilità e nessuno può dire io mi esimo dalla mia responsabilità. Non esiste. La lotta contro il male è di tutti. E tutti, ogni giorno, goccia dopo goccia, dobbiamo eliminare il male nel mondo. In che modo? Aggiungendo il bene. E l'unico modo di cacciare via il male è fare più bene. Basta. Ok, possiamo andare avanti con la prossima articolo o qualche altra domanda? Bene, secondo argomento. Tamu, se l'ho fatta, eh? Ok, come mai, qua è più semplice questa più, come mai Dio non provvede ai meno abbienti? Meno abbienti vuol dire quelli che hanno meno possibilità. Perché Dio? Domanda. Sicuramente Dio non è ipocrita. Quindi, se egli ci dice di fare qualcosa, dovrebbe farlo anche lui, no? Papà non può dire al figlio fai questo, poi lui non lo fa. Se Dio vuole delle cose da noi, deve essere lui il primo a farle, giusto? Pertanto, Dio non dovrebbe forse essere obbligato a dare cibo ai poveri? Perché non aiuta i suoi figli anziché comandarci di farlo per lui? Esistono i poveri al mondo? Giusto. Dio cosa dice? Dà una mitzvah grandiosa, la mitzvah. Quando c'è scritto la mitzvah, si intende la mitzvah di Tzedakah. Non viene neanche nominata, dice la. Si dice per la mitzvah per,
Per eccellenza.
per eccellenza.
Per antonomasia, sì.
Per antonomasia intendiamo dire, sì, eccellenza. Vuol dire la. E tutti capiscono che è la Tzedakah. Allora, perché Dio non dà lui Tzedakah direttamente ai poveri? Perché dà all'umano la responsabilità di dare ai poveri? Bella domanda. Risposta. Supponiamo che tu conosca una famiglia che non ha cibo da mettere a tavola. Vuoi aiutarli e mandi un cospicuo assegno per posta. Tuttavia, in America funziona così, che si può mandare un assegno per posta, in Italia nessuno lo farebbe. Tuttavia, l'assegno non arriva mai a destinazione, perché il postino tiene l'assegno per sé. Questo in Italia invece. Il postino si tiene l'assegno e non arriva mai a destinazione. Ok, allora cosa fai? Ordini un pasto online per loro, ma il ristorante sbaglia ordine e consegna il cibo a qualcun altro. Sempre determinato ad aiutare, ordini la spesa da essere consegnata a casa loro, ma il camion delle consegne non arriva, sembra quasi il film di Fantozzi. Ok. Esasperato, vai all'applicazione del tuo conto in banca e fai un trasferimento diretto al loro conto, ma l'applicazione non funziona. Hai provato ad aiutarli? Sì, hai fatto di tutto. La famiglia è stata aiutata? No. Tu hai fatto di tutto, ma anche in un modo sincero. Ma non è successo. Perciò non puoi dire di averli aiutati. Hai avuto il migliore dei pensieri, ma allo stato pratico il cibo a questi poveri non è arrivato. Cos'è andato storto? Sei stato deluso dal sistema, ok? Sicuramente le tue intenzioni sono buone, ma stai facendo affidamento su altri che facciano la loro parte, i camion, questo e quest'altro. Se però non lo fanno, l'aiuto non arriva a chi ne ha bisogno. Allora, questo rabbino sta rispondendo a questa persona dicendo perché ci sono i poveri, perché Dio non manda a loro. Allora dice. L'esempio che porto, tu stai cercando di mandare in tutti i modi, ma non arriva, vuol dire che tu hai fatto il tuo, ma il fattorino, l'intermediario, non sta facendo bene il suo lavoro, perciò non arriva a destinazione. Indubbiamente, adesso parlo un po' più seriamente, Dio vuole aiutare tutti. Perciò ha creato un mondo che ha tutte le risorse necessarie per sfamare ogni bocca. Ed egli, cioè Dio, ha messo in piedi un sistema per consegnare la merce a coloro che ne hanno bisogno. E da lì nacque Amazon. Perciò, attenzione, Dio vuole aiutare tutti e non manca al mondo cibo per sfamare tutti. Cosa fa Dio? Mette in piedi un sistema di consegnare la merce, non come il caso di prima che non arrivava mai, ma che deve arrivare a quelli che deve arrivare. Ci sono abbastanza soldi nel mondo affinché tutti abbiano ciò che serve a loro, non manca nessuno. C'è abbastanza amore da dare a ogni persona sola, e abbastanza tempo per aiutare coloro che non possono aiutarsi. Tutti abbiamo tempo, soldi, cibo, amore da dare agli altri. C'è. Chi vuole lo trova. Anche il tempo. Tutto ciò che serve sono le buone intenzioni e un senso di responsabilità da parte di chi ha di più di condividere con chi non ha. Dio non può andare di persona, di casa in casa, dai poveri a dare. Dio ha messo su questa rete, questo franchising di persone, le quali ricevono da Dio quello che hanno bisogno e un po' in più, dicendo a loro, attenzione, quel po' in più che ti ho mandato, guarda che non è tuo, vai a darlo al povero che ne ha bisogno. Perciò io ti, come si dice, memanè, ti, Lina,
memanè. Sprona.
Incarico.
No, incarico. Grazie, grazie. Io ti incarico di andare a dare questo pezzetto in più a chi ne ha bisogno, perciò tu sei il mio incaricato. Noi siamo il sistema, quel sistema che dicevamo di andare, e che Dio ha messo in piedi, e noi, ognuno è il fattorino in questione. Noi siamo il sistema, tu e Dio. Fare la nostra parte per fare funzionare il sistema si chiama tzedakah. Quando tu vai a dare a un povero, è Dio che ti sta dando a te l'opportunità di dare al povero. Comunemente tradotto come tzedakah, come carità. La parola significa in realtà giustizia. Tzedakah vuol dire giustizia, poiché è giusto che diamo una parte dell'abbondanza che Dio ha designato per altri. Ricordiamoci il famoso 10% che la Torah dice che ogni persona deve dare. Bisogna vederla in quest'ottica. Dio, quando ogni mese ti manda il guadagno, Dio ti sta già dando 10% in più, dicendoti questo 10% non appartiene a te. Io ti incarico di darlo dove deve andare. Non è che tu ricevi e togli dal tuo, questo è quello che tutti vedono. Tutti vedono, io guadagno X, guadagno 1000 e 100 dei miei 1000 devo togliere. Dici, no, tu hai guadagnato 900, Dio ti ha dato 100 in più, questi 100 non sono tuoi, li devi far arrivare a destinazione. Perché, allora rimane la domanda, perché quindi esistono persone affamate? Bellissimo, c'è da caso e giù, ma le persone affamate ci sono ancora. Perché no? Perché non stiamo facendo il nostro mestiere. Tutta questa rete che Dio ha messo in piedi e ci ha detto, mi raccomando, date ai poveri, finché c'è un povero che esiste, vuol dire che noi non stiamo facendo bene il nostro incarico. Se non facciamo le consegne, il cibo non arriva a destinazione. Questo non è colpa di Dio, è colpa nostra. Dio ha mandato, come prima, no? Continuava a mandare, ma non arrivava. Siamo noi i tre d'union tra Dio e il povero. Se non arriva, c'è qualcosa di mezzo che non funziona. Sicuramente Dio ho. Uno si chiede, allora Dio, se tu conosci i tuoi polli, fai da solo, no? Sicuramente Dio potrebbe eliminare l'intermediario e cibare gli affamati direttamente, no? Così come tutti noi, Baruch Hashem, riceviamo da Dio e non siamo affamati, non siamo poveri, perché ci deve, perché Bichlal, perché? Bichlal, se non mi pare che funziona. Perché esiste il povero? Proprio a priori, perché Dio fa il povero? Sicuramente Dio potrebbe eliminare l'intermediario e cibare gli affamati direttamente. Tuttavia, ciò intralcerebbe lo scopo della creazione, ovvero quello di creare un mondo di bontà dove gli esseri umani scelgono di usare i loro doni per aiutarsi l'un l'altro. Dio ha creato questo mondo con delle lacune apposta. Il mondo non è perfetto, ma non perché Dio non ha fatto un mondo perfetto, perché Dio ha voluto lasciare incompleto diversi posti, diverse fasi di questo mondo. Una di queste cose incomplete sono i poveri. Se Dio sei così onnipotente, non sei capace di fare le persone non poveri? No. Dio ha creato i poveri perché voleva che la bontà in questo mondo, tuttavia ciò intraccerebbe lo scopo della creazione se non ci fossero i poveri, ovvero quello di creare un mondo di bontà dove gli esseri umani scelgono di usare i loro doni per aiutarsi l'un l'altro. C'è cosa più bella che un umano aiuti un altro umano? No. Allora Dio non voleva privarci di questa cosa qua. Perciò Dio ha creato purtroppo delle persone che non hanno, che non sono abbienti, che sono povere, perché lui vuole che il mondo sia inondato di bontà perché noi l'un l'altro ci aiutiamo e diamo ai poveri. Non abbiamo solo bisogno di nutrimento, ma anche di significato. E per darci una vita densa di significato, Dio ci dà l'opportunità di dare. Perciò il povero, quando riceve i nostri soldi, non deve dire grazie, tra virgolette. Noi dobbiamo dire grazie a lui, grazie che mi fai fare la mitzvah di aiutarti, che mi fai aumentare luce nel mondo. In verità sarebbe così. Lui per educazione il povero ringrazia, ok. Ma in realtà è chi dà che deve ringraziare, perché chi dà riceve più di chi riceve. Quando aiuto qualcuno che è più bisognoso di me, anche io mi sto nutrendo. Ma non di cibo, di ricchezza interiore. Do del cibo e ricevo in cambio molto di più. Ricevo il dono di uno scopo. Ho uno scopo nella vita. Aiutare il prossimo. Con quella parte di soldi in più che Dio mi ha dato da dare a lui. La trovo bellissima questa argomentazione. Perciò perché esistono i poveri? Per aumentare il bene nel mondo. Perciò i poveri sono una sorta di sacrificio. Cioè, Dio sacrifica determinate persone nel mondo che vivono da povero per far sì che chi non è povero possa aiutare. Perciò è dare la possibilità a chi ha di poter aiutare queste povere persone. Samuele?
Non sono un po' troppo questi poveri? Sono un po' troppi, c'è un quarto e un terzo del mondo.
Cavoli, cominciamo a lavorare un po' di più, allora. Abbiamo detto che se il fattorino non va a fare il suo lavoro.
No, però parlavo a livello di stati, di paesi africani. Ci sono degli stati che dovrebbero intervenire dei governi, cioè non è il singolo lo fa, però quello che può fare il singolo non può portare una copertura globale.
Ascolta, quanti soldi vengono sprecati al mondo? Guardiamo soltanto Gaza. Quanti soldi loro ricevono? Ogni anno miliardi di dollari ricevono per le scuole, per medicine, per bla 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 bla. Quanto vanno in questi posti? Zero. Dove vanno
ecco
tutti
perché
loro?
Gli stati dovrebbero intervenire e sapere dove distribuire.
È quello che stai dicendo. Se i soldi vanno a finire in posti sbagliati, non è colpa di Dio, è colpa dell'umano che i soldi li fa andare in posti sbagliati. Anziché costruire tunnel e armi e missili che veramente sfamino il loro popolo. Che sono, il popolo, attenzione, attenzione, Hamas è una cosa, e i palestinesi, poverini, molti di loro sono succubi di Hamas. Tanti di loro sono disgraziati, c'è anche gente buona, poveracci, i bambini, cioè, o bambini poveracci, nascono brainwashed, come si dice?
Lavaggio del cervello.
Lavaggio del cervello, perché poverini li inculcano di odiare gli ebrei. Perciò cosa pretendi che un bambino quando nasce ama l'ebreo? Difficile, perché sono, però loro sono i più poveracci, sono loro perché sono sotto. Da quello che si sente dire, c'era un video di settimana scorsa di questa donna palestinese in Asa, a Gaza, che diceva: noi vogliamo scappare, ma se noi scappiamo via, loro ci ammazzano, Hamas ci ammazza, perché noi siamo i loro scudi. Capisci? Adesso non vogliamo entrare di nuovo in questi discorsi, che non voglio entrare. Ma i soldi ci sono, sia per l'Africa che per Gaza, che per adesso il Burundi, i soldi ci sono. Purtroppo vengono mangiati, vengono sprecati in posti dove non devono andare. Purtroppo è così.
Però questa,
sì.
Questa cosa ci insegna, e anche la storia che ci ha raccontato dei postini, dei fattorini, eccetera, questa cosa ci insegna, per l'obiezione che ha fatto Samuele, che siamo noi che oltre a dare, dobbiamo interessarci dove vanno. Perché potrebbero andare a associazioni che se le mangia fuori l'organizzazione delle associazioni e un 1% va al povero. Se invece noi ci prendiamo la briga di andare a cercare a chi dare questo aiuto e lo diamo direttamente, allora siamo sicuri che la persona che ha bisogno viene aiutata. Oppure un'organizzazione che aiuta veramente, non faccio nomi ma so che organizzazione è, ecco. Allora il discorso della Zedakà è importantissimo, e secondo me, come diceva Rav Rodal, non, il 10% è quello che ci viene dato, però per dare, per acquisire meriti bisogna dare di più, bisogna togliere a noi anche delle cose per poter dare al prossimo.
Ma infatti Rav Rodal, che non era il più ricco di Milano, lui dava sempre il 20%. Con tutto quello che lui faceva, eccetera, 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 lui dava ogni soldo che gli entrava, 20% lo dava in Zedakà. Rav Rodal.